È uscito per i tipi di Zero in condotta un libro all'interno della collana Memoria Resistente. Il titolo, autore Marco Rossi, è Capaci di intendere e di volere, la detenzione in manicomio degli oppositori al fascismo. Di che cosa si tratta? Ne parliamo con l'autore, che sarà con noi questa sera a Torino per presentarlo in Corso Palermo 46, un'iniziativa curata dalla Federazione Anarchica Torinese e dal collettivo antipsichiatrico Francesco Mastrogiovanni. Buongiorno Marco.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Eccoci qua.
Di che cosa parla questo libro?
Questo libro parla di un aspetto probabilmente poco conosciuto della repressione durante il regime fascista, ossia l'utilizzo delle istituzioni manicomiali, dei manicomi, per incarcerare e detenere per periodi lunghissimi, talvolta infiniti, gli oppositori politici. Quindi un meccanismo alquanto efficace che fece in modo che centinaia di oppositori al regime di varia tendenza politica o anche di nessuna tendenza politica, invece di finire in manicomio o al confino, oppure finendo sia al manicomio e al confino ma anche in manicomio, passassero anni e anni della loro vita in questa condizione assolutamente di isolamento assoluto, totalizzante, feroce, spietato, una detenzione che in molti casi appunto arriverà o fino alla morte del detenuto o fino alla fine del regime, in alcuni casi continuerà anche dopo la fine del regime, anche dopo la liberazione. E l'idea di questa ricerca è nata semplicemente da una constatazione: consultando il casellario politico centrale presso l'archivio di Stato di Roma, corso di ricerche su figure di antifascisti, sovversivi, anarchici che stavo svolgendo, mi sono reso conto che il numero di soggetti che avevano trascorso, ovviamente contro la loro volontà, un periodo più o meno lungo della propria detenzione all'interno di manicomi era assolutamente elevato. Da qua appunto nasce la curiosità di capirne di più, di saperne di più, e ho cominciato ad accumulare dati e poi ho cercato di mettere assieme almeno una parte dei dati che avevo raccolto. Ecco, tanto per farvi rendere conto di cosa stiamo parlando, delle dimensioni di questo aspetto della repressione fascista, tenete presente che sulla base di oltre 44.540 profili, quindi schedature di sovversivi antifascisti che sono stati raccolti nei 19 volumi dei quaderni dell'Ampia a suo tempo, che sono già una parte del casellario politico centrale, con un'attenzione particolare appunto agli schedati politici e antifascisti. Ecco, sulla base appunto, a partire da questo grosso numero di profili di oppositori che sono finiti nelle maglie della repressione statale fascista, ecco, ben 473 risultano aver conosciuto la detenzione in manicomio, circa un 1,06%, ecco, ed è una cifra abbastanza elevata. Ora, tenendo presente alcuni studi portati avanti da altri ricercatori e tenendo conto anche il fatto che nel casellario politico centrale non ci sono raccolte le biografie di tutti i sovversivi, di tutti gli antifascisti, non è fantascienza e non è azzardato dire che probabilmente il numero degli oppositori al fascismo che sono transitati per periodi più o meno lunghi in manicomio o in strutture manicomiali possono essere vicini al migliaio, quindi un numero assolutamente rilevante. E il meccanismo della detenzione durante il regime fascista in questo tipo di strutture ovviamente non è una novità nell'ambito della storia nella storia nazionale, in quanto appunto la detenzione in manicomio arriva da lontano, addirittura dal 1700, però si può iniziare a parlare di un utilizzo sistematico della detenzione in manicomio per i soggetti, tra virgolette, pericolosi, almeno dalla famosa legge 36 del 1904, che poi verrà abolita soltanto nel 1978, che stabiliva i criteri sia di assegnazione nelle strutture manicomiali, ma anche le figure che erano preposte a sorvegliare i manicomi e anche i cosiddetti alienati che erano all'interno di queste
una domanda. Queste strutture, le strutture nelle quali venivano rinchiusi gli oppositori al fascismo, erano strutture manicomiali nel senso in cui le abbiamo conosciute finché i manicomi non sono stati chiusi nel nostro paese, o erano l'equivalente dei vecchi manicomi criminali, oggi ospedali psichiatrici giudiziari?
C'erano diverse possibilità di utilizzo di questa forma repressiva. Quasi sempre era il manicomio giudiziario criminale, soprattutto per i casi più rilevanti. E tant'è vero che durante il periodo del fascismo c'è un incremento del numero dei manicomi cosiddetti criminali giudiziari. Ad esempio, ai primi che vengono istituiti, quello di Aversa, quello di Montelupo Fiorentino, quello di Reggio Emilia, a partire dal 1922 se ne aggiungono altri. Nel 22 ne viene aperto uno a Napoli, nel 1925 quello di Barcellona Pozzo di Gotto a Messina, nel 1935 c'è la sezione giudiziaria presso l'ospedale psichiatrico virgolette normale di Volterra, così come nel 39 viene aperta la sezione giudiziaria presso il manicomio civile tra virgolette di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Quindi c'è anche un incremento delle strutture, e quasi sempre questo tipo di strutture erano quelle dove più frequentemente finivano i cosiddetti sovversivi. Da tenere presente il meccanismo con cui arrivavano presso queste strutture. Molte volte si trattava di soggetti processati dal Tribunale Speciale, forse il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, tra virgolette fascista, che riteneva il soggetto malato di mente, e invece di condannarlo a una delle tante forme di pena, che poteva essere il confino, così come poteva essere la galera, decideva che, in quanto incapace appunto di intendere e di volere, veniva condannato a espiare la propria pena presso queste strutture. La cosa ancora più punitiva è il fatto che, mentre se uno finiva al confino o in un carcere, aveva la speranza e la possibilità anche concreta di poterle usufruire di qualche amnistia o di qualche indulto, e durante il regime fascista ce ne saranno diversi di questi provvedimenti di amnistia, all'interno di una struttura manicomiale questo tipo di beneficio non era possibile essere applicato, in quanto alla fine l'ultima parola la doveva dire il direttore psichiatra o la struttura psichiatrica che gestiva questa struttura, che comunque era una struttura pressoché analoga a quella di un carcere, che doveva stabilire se tu eri, tra virgolette, sano di mente, e la risposta era al 99%, era sempre negativa. Quindi era una pena ancora più feroce e definitiva, cioè praticamente si seppellivano vivi gli oppositori politici in questo tipo di struttura.
Forse è meglio chiarire che tutto questo accade ancora oggi, perché ancora oggi chi viene processato per un qualsiasi reato e dichiarato da una perizia psichiatrica incapace di intendere e di volere viene rinchiuso all'interno di un OPG, di un ospedale psichiatrico giudiziario, per un tempo che varia dai 2 ai 5 ai 10 anni. Questi sono gli scaglioni di pena ai quali si può essere condannati, e in teoria qualcuno che fosse condannato ad esempio per omicidio potrebbe sembrare una pena lieve. In realtà all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari esistenti oggi in Italia, se uno viene condannato per un piccolo furto e quindi riceve una condanna a 2 anni, che è quella minima alla quale si può essere condannati all'interno di un OPG, ma alla scadere dei 2 anni lo psichiatra decide che è ancora socialmente pericoloso, la pena gli può essere iterata pressoché all'infinito. In queste strutture ci sono persone che sono entrate con un'accusa di un furtarello, di aver disturbato la quiete pubblica perché ubriachi o agitati, e si ritrovano ad aver scontato 18, 20, 25 anni di reclusione. Quindi una cosa decisamente spaventosa, e che ci riporta ad una continuità secca, no, tra quella che accadeva durante il fascismo e quello che accade oggi. La differenza, semmai, è che oggi quelle che vengono maggiormente colpite sono categorie sociali che possono essere ascritte a quelle del disagio. Il tossicodipendente che non trova spazio in una struttura, il detenuto in un carcere normale che non regge la detenzione, o semplicemente qualcuno che dà fastidio alla famiglia, dà fastidio ai vicini, e il cui comportamento, pur ascritto all'interno della categoria che di solito andrebbe sotto il penale, passa direttamente sotto gli occhi dello psichiatra e si trasforma in capacità di intendere e di volere, e quindi in reclusione psichiatrica. Certo, in questo caso siamo di fronte ad oppositori politici, e l'unica analogia possibile che mi viene in mente è quella con il regime staliniano, che parimenti applicava questo tipo di misura. Ma la complicità diretta da parte dell'apparato, fra virgolette, medico, gli elementi, le diagnosi, tu hai avuto modo di dare un'occhiata a tutto questo, di vedere che cosa raccontano le carte di questi compagni che vennero rinchiusi in quella che è sicuramente peggiore che una prigione?
Sì, cioè, diciamo, si riscontra una estesa complicità dei responsabili delle strutture manicomiali, che, ripeto, sono a tutti gli effetti analoghe a strutture carcerarie, e le eccezioni sono veramente, veramente limitate. Insomma, si conta su un paio di casi di medici, di psichiatri, di direttori che in qualche modo criticano innanzitutto la pressione fascista sul loro operato, il controllo fascista sul loro operato, e in qualche modo dicono delle cose e fanno delle cose nella direzione opposta. Uno di questi, tra l'altro, è un medico di Lucca, che non casualmente è un direttore di una struttura psichiatrica di Lucca, che non casualmente verrà fucilata dalle brigate nere repubblichine, perché, insomma, si era aperto evidentemente una contraddizione tra il suo modo di intendere il suo essere psichiatra e il compito sostanzialmente di secondino che gli veniva affidato dal regime. Per quanto appunto, facendo riferimento a quello che dicevi prima, le figure che oggi appunto sono soggette all'internamento appunto nei vari OPG, o anche sono oggetto dei vari TSO, dei vari trattamenti sanitari obbligatori, sembrano in qualche modo ricordarci la nascita della struttura manicomiale. Le figure che inaugurano, tra virgolette, i primi manicomi ce li ricordano molto. Tra l'altro, secondo me, c'è un'osservazione molto azzeccata dello studioso Thomas Sass, no? Che accentua la sua attenzione sul fatto che, guarda caso, parlando di cosiddetta malattia mentale, la detenzione, l'idea, la logica della detenzione, della segregazione, è nata storicamente molto prima dell'idea di una qualche terapia, e questa la dice lunga sul fatto che si tratta di strutture totalitarie che hanno come primo obiettivo quello di isolare e di togliere di mezzo tutta una serie di soggetti. E i primi soggetti, non casualmente, che finiscono nei manicomi, anche appunto sulla base della legge 36 del 1904, sono ben precisi: ribelli all'ordine costituito, emarginati di vario genere, le donne ritenute fuori dalla morale dominante, con particolare riferimento alle lesbiche, ad esempio, che venivano definite sui manuali dell'epoca tribadi, gli omosessuali, anziani e anche bambini di pochissimi anni, pochissimi mesi, già ritenuti in qualche modo degli alienati, e anche tutti quei soggetti affetti da malattie psicofisiche legate a condizioni di miseria e di degrado. Basta pensare agli affetti da pellagra o gli affetti da alcolismo, che venivano direttamente internati, confinati in queste strutture. Per quanto riguarda il riferimento che facevi all'utilizzo della struttura manicomiale in Unione Sovietica, forse va specificato che questo tipo di utilizzo grosso modo comincia a essere massiccio e rilevante a partire dal grosso modo dal 1960 in poi, in quanto sì, c'è una legge che comincia a mettere nero su bianco la possibilità di internare tutta una serie di soggetti nelle strutture manicomiali, ma c'è anche un'operazione diciamo di dissimulazione della repressione assolutamente capillare e feroce operata dal KGB e dalle altre strutture poliziesche staliniane, quando cominciano a essere di dominio pubblico, diciamo sull'onda dell'effetto Arcipelago Gulag, tanto per intenderci, c'è una differenziazione dell'azione repressiva, e in questo caso se viene chiusa qualche gulag, se viene chiuso qualche carcere ritenuto particolarmente famigerato, c'è l'utilizzo della struttura manicomiale massiccia, sempre più massiccia, e appunto l'internamento di alcuni soggetti, in particolare non casualmente quelli che sono ritenuti gli intellettuali. E qui secondo me c'è sempre Cesare Lombroso che fa lezione, no? Da questo punto di vista, il vecchio Lombroso che già aveva detto che rispetto ai sovversivi, rispetto agli anarchici, era preferibile piuttosto che il capestro, la ghigliottina o la galera a vita, era meglio rinchiuderli in un manicomio, e lo cito letteralmente, in quanto dei matti si ride ed un uomo ridicolo non è mai pericoloso. Quindi una distruzione anche dell'immagine dell'oppositore, del sovversivo, del soggetto che evidentemente è scomodo per il potere, per qualsiasi potere, perché poi questo tipo di meccanismo lo vediamo operativo sotto qualsiasi regime, dalla Russia di Stalin alle democrazie liberali agli Stati Uniti. Insomma, tra l'altro gli Stati Uniti attualmente stanno prefigurando, tra virgolette, un superamento assolutamente inquietante della struttura del manicomio criminale, mentre qua in Italia si ipotizza un superamento del manicomio giudiziario, dell'OPG, con una polverizzazione, con la creazione di piccole strutture. Negli Stati Uniti c'è qualcosa di peggio, praticamente si tenderà, cioè in atto un cesso per cui si tendono a svuotare i manicomi per trasferire direttamente nelle sezioni psichiatriche dei carceri e delle galere, quindi un'ulteriore involuzione di un meccanismo detentivo repressivo che unisce la galera e il manicomio, la psichiatria e la repressione poliziesca in modo assolutamente sinergico.
Sì, in realtà qui da noi c'è un'ambivalenza che è dovuta al fatto che da un lato si stanno gonfiando i repartini delle galere, e dall'altro questa che tu hai descritto efficacemente come polverizzazione dei 6 OPG presenti sul territorio, conseguente ad una chiusura che doveva avvenire già il 31 marzo di quest'anno, ma si è rivelato un pesce d'aprile ed è stata rimandata ancora, e non so se avverrà davvero fra la fine di marzo di quest'anno che sta per cominciare, perché in realtà i lavori non sono iniziati quasi da nessuna parte per l'istituzione dei nuovi piccoli OPG. L'unica vera novità è che non ci saranno più i secondini, ma sarà tutto affidato alla psichiatria. Resta il fatto che la nozione di fondo che li costituisce, ossia la dichiarazione di incapacità di intendere e di volere, diviene comunque il grimaldello che mantiene in piedi queste strutture chiuse, e che anzi, una volta polverizzate sul territorio, rischiano di prefigurare nuovamente l'apertura dei manicomi generalisti, quelli nei quali potrebbero entrare nuovamente tutti. Quindi in un paese che ha cancellato la manicomialità dal proprio orizzonte, questa potrebbe tornare a fare capolino, quindi è decisamente più pericoloso. Poi a questo bisogna aggiungere una tendenza alla, come dire, manicomializzazione della società, per cui si allenta lo stigma nei confronti del cosiddetto matto, ma contemporaneamente si introducono elementi di controllo psichiatrico persino all'interno delle scuole. Quindi diciamo che è un meccanismo, è un'evoluzione della psichiatria che va presa in attenta considerazione. Certamente per quello che riguarda il periodo fascista che tu hai esaminato, siamo di fronte comunque a qualche cosa di particolare, ossia alla definizione dell'oppositore politico come matto per demolirne l'immagine. Era accaduto qualcosa di simile dalle nostre parti soltanto qualche anno fa, quando provarono a rinchiudere, a praticare un TSO a Firenze a una donna che aveva resistito a uno sfratto. E ancora più di recente è accaduto qua a Torino, dove la Digos di Torino ha tentato di praticare un TSO ad una occupante di case che resisteva allo sfratto, ha minacciato di buttarsi, e quando c'è stato comunque l'intervento da parte della polizia si è effettivamente buttata, ben sapendo che sotto c'era il saccone dei vigili del fuoco, quindi insomma con chiara consapevolezza della dimostrazione di protesta che rappresentava il suo gesto e non certamente un tentativo di suicidio. Ecco, credo che alcuni segnali in questo senso, per il momento per quello che riguarda oppositori sociali più che non politici, però ci siano anche all'interno della nostra società.
Tra l'altro, appunto, mi vengono segnalate, appunto, soprattutto in alcune città, utilizzo abbastanza diffuso del TSO, anche appunto rispetto ad alcuni soggetti degni di attenzione, attenzionati per motivi sociali e anche politici. Uno di questi contesti è quello bolognese, ad esempio, dove pare che il TSO nei confronti di compagni, nel senso più largo del termine, sia una pratica alquanto diffusa. Poi non dimentichiamo il caso nel 1985 a Modena di Carlo Sabatini, non so, probabilmente tu te lo ricordi, quel ecologista libertario che venne ritenuto affetto da altruismo morboso. Questa era la diagnosi dello psichiatra incaricato di esaminarlo, su richiesta della magistratura di Modena. Altruismo morboso, quindi socialmente pericoloso, internato per alcuni mesi nel 1985 presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere, e praticamente uscito cadavere vivente, perché morirà poco dopo, nonostante addirittura un intervento di Amnesty International che aveva fatto diventare il suo caso un caso importante. Quindi non si parla appunto del secolo scorso, del periodo fascista, appunto Sabatini, appunto del 1985. Ma io ricorderei anche il caso di Carol Lobravico, morta nell'orrendo manicomio criminale di Pozzuoli nel 1970. Non so se avete presente il caso, ma è un caso.
Raccontalo ai nostri ascoltatori.
Carol Lobravico era un'attrice statunitense che aveva fatto parte anche del Living Theater, e nel 1970 si trova a Praiano, in provincia di Salerno, presso la propria residenza. Siamo nell'agosto, nella notte tra il 4 e il 5 agosto, dopo una festa, un'innocente festa fatta con altri 7 amici più o meno di ambienti artistici, culturali americani e stranieri, c'è un'irruzione delle forze dell'ordine, della polizia, dei carabinieri, e nell'ambito di questa perquisizione vengono ritrovati 0,1 grammi di hashish all'interno di un pacchetto di sigarette, e vengono tutti portati in galera presso il carcere di Poggio Reale, mentre sia Carol Lobravico che il marito, che l'attore regista William Berger, vengono poi trasferiti presso il famigerato manicomio criminale di Pozzuoli. Praticamente Carol Lobravico viene immediatamente sedata potentemente, legata a un letto di contenzione e soprattutto non curata per l'epatite virale di cui era malata, di cui era affetta, e morirà, detenuta appunto ai primi di agosto, morirà il 14 ottobre dopo un'agonia ferocissima. Il marito, il compagno William Berger, verrà portato davanti al suo letto di morte, praticamente quando lei era in stato agonico, e lui verrà trasportato appunto presso di lei, ancora ammanettato, insomma non potrà neppure abbracciarla un'ultima volta. È incredibile che poi appunto, o tragicamente credibile, in questa Italia allora democristiana, il fatto che saranno tutti assolti nel marzo del 1971 per questa detenzione non di modica, di ultramodica detenzione di sostanze, verranno tutti assolti, forse la povera Carol, che insomma ci aveva lasciato la vita. Una delle pagine più buie probabilmente della storia recente della detenzione manicomiale, anche se casi riguardanti persone ovviamente meno tra virgolette famose di Carlo Lobrabico hanno conosciuto detenzioni altrettanto feroci, e molti figli di ANN hanno conosciuto morti altrettanto strazianti. Però all'epoca fece un certo clamore la cosa, ci furono anche interrogazioni, interpellanze parlamentari, ma la cosa fu assolutamente insabbiata come tante altre. Io infatti ho deciso di dedicare questa mia ricerca proprio a Carlo Lobrabico e a Francesco Franco Mastro Giovanni, insomma, che appunto.
Tra l'altro, se non sbaglio, in appendice al tuo libro c'è proprio un saggio di Angelo Pagliaro dedicato alla vicenda di Francesco Mastro Giovanni.
Sì, Angelo, che appunto oltre ad essere un amico, mi ha regalato questa post fazione per mettere ulteriormente a fuoco la storia di Mastro Giovanni e della sua tragica sorte, e di collegare un ragionamento che percorre tutto il libro, insomma. Se durante il fascismo c'è un particolare accanimento, un particolare utilizzo della struttura e della detenzione manicomiale, ci sarà comunque un aumento tra l'altro a dismisura del numero degli internati in manicomio. Dal 1926 al 41 si passa da 60 a 96.000, dal 1931 al 1940 gli internati nei manicomi criminali passano da 778 a 5.800, quindi sono cifre assolutamente rilevanti, con appunto la particolare attenzione nei confronti degli oppositori politici. Ecco, dico, all'interno di questo ragionamento qua appunto c'è un prima detenzione durante il regime e c'è tragicamente anche un dopo, e quel dopo si trascina fino all'oggi.
Indubbiamente. Per concludere, una figura che hai voglia di ricordare in questo momento tra le tante di cui si sei occupato, un compagno che è finito nelle maglie della psichiatria fascista?
Ma sono tanti e tante. Io ho dedicato tra l'altro un capitolo specifico alle donne, perché le donne hanno un'ulteriore attenzione, sono particolarmente oggetto di detenzione psichiatrica, e questo viene da lontano, perché storicamente venivano definite tendenzialmente isteriche, portate all'esagerazione, all'instabilità affettiva, alla suggestionabilità, per cui qui c'è anche un cliché appunto sessista che si sovrappone alla logica psichiatrica manicomiale.
Lo stesso termine isterico viene da isteros, che significa utero, quindi più certo. Di così.
Certo. E tra queste forse varrebbe la pena almeno citare Elena Melli, la compagna che è protagonista di una vita di militanza anarchica, compagna anche di Enrico Malatesta, che verrà detenuta al manicomio dal 37 al 41. E vabbè, lascio a chi è interessato a cercare notizie di Elena Melli, perché ci sono vari libri e lo stesso dizionario storico degli anarchici italiani che gli dedica un profilo assolutamente ricco. però di lei posso citare anche come chiave di chiusura quello che lei scrive quando è reclusa al manicomio. Lei scrive: posso pensare a me stessa come incarcerata sotto restrizioni di libertà, ma non posso concepirmi come rinchiusa in un sanatorio per malati mentali. Il pensiero di questo è insopportabile. Cioè, una persona che aveva vissuto la sua vita nel modo più libero possibile, disposta anche, pronta a sopportare le conseguenze di questa militanza, anarchica, con galera, con confino, la sorveglianza e tutto quello che sappiamo, ecco, l'essere di ritrovarsi chiusa in un sanatorio, come lei scrive, per malati mentali, è una tortura, è una misura assolutamente atroce, che lei non potrà non sottolineare e portarne tragicamente anche le tracce, perché insomma questa esperienza sarà per lei molto pesante.